con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza. Gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto. E so che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, io vi parlo ma non mi sento assolutamente, quindi spero che qualcosa esca dall'altra parte dell'apparecchio radiofonico. Purtroppo un grandissimo casino questa mattina, ci sono dei problemi di natura tecnica, io vi sto parlando alla cieca, mi auguro che voi mi sentiate dall'altra parte, anzi mi tolgo le cuffie perché così almeno sento me stesso che parlo nello studio, tolgo la musica, questa sarà una PS per sola voce a questo punto, sperando che perlomeno la sola voce vi arrivi. Allora, come state? Buongiorno, spero un po' meglio di me, sono le 8:10, tre puntate alla fine della stagione. Fa caldo e io faccio pure brutti sogni. Questa notte ho sognato l'assemblea condominiale che neanche anche nella realtà si avvicina all'incubo di per sé. Comunque andava più o meno così: stanti le norme anti-Covid, l'assemblea doveva svolgersi all'aperto e l'amministratore aveva scelto una sede di prestigio come il Prato di San Siro, che però aveva l'aspetto lugubre dello stadio di Santiago del Cile nel 73. Sapevi che ci entravi, ma non sapevi quando e come ci saresti uscito. Sta di fatto che la decisione da prendere era importante. Punto 1 all'ordine del giorno: i lavori straordinari per erigere in cortile la statua del portinaio, che si è detto per inciso è un portinaio santo subito, old school, vecchia scuola, KGB, ma dal volto umano. In ogni caso, c'era da votare statua sì, statua no, tre progetti, tre preventivi, tre imprese, tutto da manuale, quando all'improvviso hanno preso la parola in sogno i McCloskey, che nel sogno erano quelli del terzo piano che avevano già fatto casino per la rastrelliera delle biciclette. Ce li avete presenti, i McCloskey, no? Non sono quelli del terzo piano, ma la simpatica coppia di St. Louis, Missouri, che l'altro giorno si è presentata sul patio della villetta con pistola e fucile a pompa per difendere il prato dai manifestanti. La versione americana di Rosa e Olindo, ma armata fino ai denti come in Rambo 3. Bene, i McCloskey non ne volevano sapere della statua e io avrei voluto dire che invece sì, il portinaio in fondo se la meritava, ma le parole stentavano ad uscire perché potevano lasciarmi lì più immobile di Montolivo, crivellato di colpi sul prato di San Siro, e li avrebbero pure applauditi, visto che anche il presidente degli Stati Uniti aveva twittato la loro immagine armi in pugno come lodevole esempio di cittadinanza. Che se il presidente degli Stati Uniti twitta due svalvolati alla Natural Born Killer, significa che siamo alla barbarie e il regolamento di conti finisce per valere di più del regolamento condominiale. E quindi è in quel momento che, per fortuna, mi sono svegliato, meno male, finita lì, ed ho pure fatto in modo di non riaddormentarmi, non fosse mai che nel secondo tempo mi toccasse di sognare il gatto arrosto. Ma per il gatto arrosto non c'è bisogno dell'inconscio, per il gatto arrosto basta libero. Ebbene sì, ieri è stato il giorno del gatto arrosto. Immigrato si fa un gatto arrosto in strada, titola Libero, che peraltro poi subito sotto in prima pagina mette come controcanto: gli italiani diventano vegetariani, diminuito il consumo di carne. Ribatte anche La Verità con Mario Giordano in prima pagina: toscano immigrato horror, colazione con il gatto arrosto. La prima a dare la vicenda in pasto ai social ieri è stata la Ceccardi, neocandidata leghista alla regione Toscana, seguita a ruota dalla Borgonzoni, e poi naturalmente è arrivato Salvini. Ma andiamo a sentire che cosa scrive questa mattina Libero, e mi raccomando, se avete un animo sensibile o se avete semplicemente appena fatto colazione, vi consiglio di spegnere la radio per non restituire tutto quello che avete ingurgitato. Tiziana La Pelosa, pagina 11, Libero, tutte royalties che andranno a Senaldi. Non ha bussato a nessuna porta per chiedere un filo d'olio e magari un po' di erbe così da aromatizzare quel micio. Troppo accecante la fame per l'immigrato, e l'improvvisato cuoco di strada ha agito come se il suo gesto fosse del tutto normale. Riprende sempre sulla stessa pagina la vicenda Azzurra Barbuto, che ricorda nell'aprile del 2018 in un mercato di Torino la polizia municipale ha sequestrato spiedini di nutri e topi che le nigeriane vendevano in strada. E poi a Vibo Valentia un altro richiedente asilo sorpreso mentre preparava un cane allo spiedo. Insomma, chiosa la Barbuto, i migranti importano qui le loro abitudini culinarie ed alimentari molto dissimili dalle nostre. Poi però, per onestà intellettuale, aggiunge che anche in Occidente ci sono comportamenti alimentari poco consoni. Cita le aragoste, le lumache, le rane. Sul web è possibile trovare persino ricette in cui viene spiegato come confezionare prelibatezze a base di rana la cui testa deve essere tranciata di netto sul tagliere, badando bene che l'esserino respiri ancora. Naturalmente la Cina, dove l'anfibio viene gustato addirittura a cuore battente, sventrato e servito crudo sul piatto, mentre la bestia con i suoi occhietti osserva chi la mastica. Insomma, si va avanti in una sorta di TripAdvisor delle prelibatezze più crudeli, e si cita anche il sardo Casumuzu latticino colonizzato dalle larve di mosca del formaggio, con i vermi che lo popolano, che finiscono nei palati della gente mentre ancora si muovono, per arrivare ovviamente alla zuppa di pipistrello tipica dell'isola di Guam, dove il pipistrello immerso nel latte di cotto viene mangiato ancora agonizzante. Tutto ciò fa evidentemente inorridire, ma però ora il fatto, così com'è, nella sua primitiva brutalità, sì, farà brividire non solo chi come Salvini vive di gattini postati sui social, ma non lascia indifferente nemmeno chi non ha mai avuto nemmeno per un secondo l'animo della gattara. Ok, non entriamo nemmeno nel campo del senso di rimozione dell'animalismo da cartoon dei divoratori di carne d'ogni tipo e specie, e nemmeno nell'ipocrisia sfacciata dell'indignazione a senso unico che non spende nemmeno una lacrima per ogni bambino divorato dai flutti. No, questo tipo di tensione la lasciamo alla disputa sui social. L'argomento però è anche un altro, e ne parla per esempio Fabio Chiusi, giornalista, autore di saggi sulla democrazia digitale e le conseguenze sociali dell'innovazione, che ieri, subito dopo il post di Salvini, ha scritto: non volevo concentrarmi sull'accaduto, né tantomeno sondare l'abisso che porta un leader politico a strumentalizzare una questione simile per il proprio consenso. Voglio piuttosto concentrarmi sul racconto che ne ha fatto Salvini. Scegliere un contenuto di questo tipo, mettendolo in quella cornice interpretativa, specie dopo aver costruito un'intera fan base su paura e odio del diverso per anni, comporta delle reazioni di un certo tipo, del tipo razzista, per capirci, che infatti si verificano immediatamente. Salvini lo sa, ma evidentemente non se ne cura, visto che cosa consente di scrivere ai suoi seguaci tra i commenti, senza che il suo team social sia mai intervenuto a moderare alcunché. Il più gettone nato tra i commenti, nel momento in cui scriveva, diceva: proviamo ad arrossire lui, animale che non è altro. 1100 like dopo un'ora, in continua e vertiginosa crescita. Altri però non sono da meno, pena di morte, ma non li può integrare, sono fatti così, proverei ad arrostire loro, non sono esseri umani, non si possono integrare con noi. Alcuni si abbandonano come in estasi al brivido di immaginare lente torture per il carnefice del gatto. Pensa, io farei la stessa cosa con lui, però lo farei piano piano, facendogli sentire cosa si prova. Non si possono nemmeno definire bestie questi esseri, perché le bestie hanno un cuore. Spero faccia la stessa fine. Salvini, salvaci da questo schifo che ci di governo che permette di far entrare tutti. E ancora Pallottola: ditemi dove se la fa che lo sparo io, infame. E per i signori buonisti che ci giudicano razzisti, vi strapperei le palle. Un utente sorridente ironizza sul movente: lo metterei nella gabbia dei leoni per fargli fare la fine del gatto, anche i leoni hanno fame. Ora, scrive Chiusi, il punto non è la conta, il punto è l'umanità che abita questi luoghi. Possibile che possa esprimersi in questo modo nella bacheca di un ex ministro e del leader politico del principale partito del paese? Possibile non poter commentare direttamente sui canali Twitter o Facebook di Salvini perché bloccati da lui o chi per lui senza ragione? Chi vuole esercitare il suo diritto alla libera espressione, per Salvini parole a parole importantissimo, viene censurato di proposito perché infastidisce. Che invece scrivono cose inaccettabili in risposta alle sue provocazioni, al contrario, vanno benissimo, possono continuare a esprimersi liberamente sui suoi canali. Siamo dunque a questo. E poi il problema dell'odio sarebbero i social? Il problema dell'odio sono leader politici che ne hanno fatto un modello di business. Questo è. In aggiunta cito anche quanto scrive a Corredo Francesco De Collibus: è incorretto dire che Salvini esprima odio. Salvini non esprime odio in prima persona, non dà voce al suo rancore, ma fa ben di peggio. Lui è il megafono dell'odio sfrenato degli altri. Lui offre la cornice attraverso cui il rancore degli altri si possa esprimere. A Salvini basta un "ma vi sembra possibile?", perché poi la cagnara e la sassaiola si svolga furibonda e violentissima e il linciaggio social possa divampare. Salvini al contrario si mostra sempre pacioso: a mio giudizio, ma vi sembra possibile? Foto con cibo, gattini, santini, centinaia di foto con la la figlia sulla sua pagina politica con l'assurda condizione «lasciate fuori i bambini». Salvini l'odio lo fa crescere come un lievito, lo usa ma non lo esprime mai direttamente, fa ben di peggio, lo feconda con una malignità talmente sottile, talmente studiata da mettere i brividi. Se la faccia di Salvini si sformasse anch'essa nell'odio e nel rancore e non fosse sempre così placida, bonaria, forse l'odio delle migliaia di frustrati che affollano la sua bacheca si placherebbe immediatamente nell'imbarazzo, non si sentirebbero autorizzati a darci così dentro. Comunque, usciamo a pezzi da una crisi sanitaria globale, andiamo incontro a una crisi economica senza precedenti, rischiamo una drammatica emergenza sociale e la risposta del leader del principale partito italiano, che cos'è? È il video dell'immigrato che mangia il gatto, così, giusto per contestualizzare, ma va da sé che per Salvini quel video è una specie di sogno che si avvera, era il suo sogno poter dire finalmente li abbiamo visti tutti gli immigrati mangiare i gatti vivi. In un colpo solo ha recuperato tutti i consensi persi a favore di Zaia e dei topi mangiati dai cinesi, insomma una sfida avvincente per la leadership del centrodestra, combattuta a colpi di bestie grigliate. Vedremo chi dei due adesso sarà il primo a denunciare i musulmani che mangiano gli scoiattolini vivi. Questo dunque a proposito del giorno del gatto. Please, se questo deve essere, ridateci subito il giorno della marmotta, ma ieri attenzione, è stato anche il giorno del golpe, lo scrive il giornale a tutta pagina, le carte del golpe, l'audio shock del giudice e il silenzio dei complici, con tanto di Libero che si accoda e lancia una grande campagna, una raccolta di firme per risarcire Silvio Berlusconi, una raccolta di firme per farlo nominare senatore a vita. Il prossimo passo sarà la petizione popolare per erigerne la statua, altro che quella del portinaio, il colosso di Silvio più alto dell'Empire State Building, a dominare la Brianza con gesto benedicente che neanche Kim Il Sung. Ma naturalmente di questa vicenda un po' bisogna parlare, visto che tanto se ne scrive. Il Fatto Quotidiano naturalmente si schiera esattamente dall'altra parte della barricata. B è la bufala che vuole riscrivere la storia, con Gianni Barbacetto che ricorda le prove solidissime di quel processo, testimonianze ma soprattutto documenti bancari, condanna in primo grado, condanna in appello, condanna anche in Cassazione, 12 giudici che si pronunciano in modo univoco e le motivazioni della sentenza con tanto di prove che sono di fuoco. Da dove viene dunque, si domanda retoricamente, questo scoop? Dagli audio shock mandati in onda lunedì sera da Quarta Repubblica, in cui parla Amedeo Franco, deceduto un anno fa, giudice del Collegio della Cassazione presieduto da Antonio Esposito, e dice in quella registrazione: Berlusconi deve essere condannato a priori perché è un mascalzone, questa è la realtà, a mio parere è stato trattato ingiustamente, ha subito una grave ingiustizia, l'impressione che tutta questa vicenda sia stata guidata dall'alto, in effetti hanno fatto una porcheria, perché che senso ha mandare alla sezione feriale, voglio per sgravarmi la coscienza, perché mi porto questo peso del ci continuo a pensare. Registrazione realizzata a sua insaputa, registrazione realizzata in uno degli appartamenti di Berlusconi dove il giudice Franco era evidentemente ospite, e il Fatto Quotidiano intervista il giudice Esposito, che è stato il presidente di quella sezione feriale della Cassazione che condannò in via definitiva Berlusconi per la vicenda per l'accusa di frode fiscale. Chiariamo subito un fatto, dice: la decisione di confermare la sentenza d'appello è stata presa da un collegio di 5 giudici, il collega Amedeo Franco era il giudice relatore e come tutti noi non solo ha discusso il caso, ha accettato la sentenza di cui è stato anche estensore insieme agli altri componenti, e neanche ha approvato la motivazione in tutte le sue parti firmando ogni pagina. E poi cos'è successo? Gli chiede Barbacetto. A distanza di 7 anni risponde: si continua a provare a delegittimare una sentenza passata in giudicato dopo che 11 magistrati hanno convenuto sulla responsabilità di Berlusconi, prendendomi di mira in quanto presidente del collegio. Io invece mi chiedo perché il relatore senta il bisogno di incontrare il suo imputato per giustificarsi dell'esito del processo. Ritengo che sia questo il vero fatto gravissimo e inquietante di tutta la vicenda. Effettivamente la domanda è lecita: cosa ci faceva il giudice dice Franco, a casa dell'imputato che lui stesso aveva condannato. La registrazione, gli viene chiesta, è stata fatta a insaputa del giudice e dunque abusiva? Non lo so, risponde Esposito, potrebbe anche essere stata concordata. Una cosa è certa, che si è aspettata la sua morte, quella di Franco, per divulgare il contenuto della sua registrazione, rendendo impossibile contestare al giudice Franco la falsità delle affermazioni. Così dunque si esprime il giudice Antonio Esposito, presidente della sezione feriale della Cassazione, ma ad aggiungere particolari c'è anche Repubblica nel pezzo firmato da Piero Colaprico e Maria Elena Vincenzi, che racconta che il magistrato Franco, secondo l'avvocato di Silvio Berlusconi, Franco Coppi, è un galantuomo. È morto da circa un anno e la sua ultima stagione terrena, ricordano i giornalisti, è stata tormentata da un'indagine che però lo vedeva imputato con l'editore e onorevole di Forza Italia Antonio Angelucci. Era finito in un'indagine del NAS dei Carabinieri. Secondo la Procura Romana, il re delle cliniche aveva chiesto aiuto a un dirigente della ASL, Maurizio Ferraresi, per aggiustare un suo processo in Cassazione. A quale magistrato si era rivolto Ferraresi per aiutare l'influente politico? Al giudice pensionato Franco, il quale aveva sì promesso di cercare una sponda tra gli ex colleghi, domandando a sua volta un favore. Voleva dal medico un certificato falso, non per chissà quale cura, ma per rifare il seno a una sua amica, Debora da Silva Sampaio. L'accusa scattata per tutti e avallata dal GUP era stata corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Anche il Corriere aggiunge un particolare nel pezzo di Virginia Piccolillo, ovvero che a quel colloquio registrato ci sarebbe stata anche un'altra toga, e proprio questa, la carta finora segreta che la difesa di Berlusconi, gli avvocati Ghedini e Coppi vorrebbero giocare nella partita giudiziaria a Strasburgo, la toga misteriosa che avrebbe assistito al colloquio senza specificarne l'identità, ma sarebbe pronta a confermarne il contenuto e le circostanze di quel colloquio tra il senatore deceduto e il giudice in crisi, del senatore decaduto, pardon, e il giudice in crisi di coscienza. Ma perché non farlo prima? Secondo quanto riferiscono i legali di Berlusconi, la cosa andò così. Il giudice Franco cominciò a cercare il leader di Forza Italia già pochi mesi dopo la sentenza di condanna, chiedendogli un incontro. Lui glielo avrebbe voluto concedere, ma loro lo sconsigliarono, finché, vista l'insistenza del magistrato, venne loro l'idea di registrare le parole del giudice. Ad azionare il registratore sarebbe stato uno dei testimoni presenti. Gli avvocati se ne sarebbero ben guardati per non rischiare, diventando testimoni, di dover rinunciare al ruolo di difensori. Una volta ottenuta l'intercettazione ambientale, però, sempre secondo la difesa di Berlusconi, fu Berlusconi stesso a non volerla utilizzare per non mettere in croce i magistrati. Insomma, un atto da grandissimo statista, tanto che la statua la merita tutta. A questo punto va da sé che in tutto questo c'è anche l'altro punto di vista da metterci sopra, che è quello che per esempio ci mette Mattia Feltri sulla prima pagina della Stampa a proposito della magistratura. Mi stupisce lo stupore, dice, mi stupisce che da un trentennio almeno i magistrati siano circonfusi dalla reputazione di inflessibili sacerdoti dell'etica, immuni dalle viltà della sottostante plebaglia. Mi bastò poco più che ragazzo, qualche mese da cronista di giudiziaria, per vedere degli uomini come me e come te soltanto più superbi e da un certo punto di vista in poi determinati a scrivere la storia d'Italia. Insomma, questa vicenda la molliamo qua, perché nell'ultimo minuto di questa disgraziata puntata senza suoni, senza computer eppure senza cuffia, vi volevo citare il bel pezzo interessante di Stefano Massini a pagina 33 di Repubblica, che riguarda il Cirque du Soleil che ha spento i riflettori. Fa effetto la notizia, scrive, che il più famoso circo del mondo, il Cirque du Soleil, abbia dichiarato bancarotta per il virus. Fa effetto perché dichiara spudoratamente un tratto tipico delle emergenze, eppure sempre sottovalutato. Quando ci si sente a rischio si sviluppa un controllo massimo della realtà e quindi si smette di sognare. Vi pare poco? La bancarotta dell'immaginazione. È un pezzo che varrebbe la pena di leggere anche nei suoi dettagli. Mi limito ad aggiungere un'altra parte. Il crack del Cirque du Soleil, scrive, assomiglia un po' al crack di tutti noi in questo 2020, in cui ci siamo riscoperti orfani della nostra onnipotenza, creature indifese regredite allo stato infantile cui tutto fa paura. Adesso a questo pianeta di bambini è stato tolto pure il circo, luogo della fantasia. Stiamo perdendo pezzi uno dopo l'altro, nel mondo intero chiudono i battenti orchestre sinfoniche, teatri, musei, corsi di laurea, biblioteche, ora tocca agli acrobati. Non sono così vitali in fondo, dirà qualcuno, ma è proprio questo a farmi paura, la caporetto di tutto ciò che non sarà vitale ma rendeva vivibile l'ex giardino terrestre. Con questo io chiudo la puntata, perché ho esaurito il tempo a mia disposizione. Adesso cercheremo di capire che cosa è successo per mandare in onda, in grazia di Dio, chi mi seguirà dopo di me. Per fortuna il GR va in onda dall'altro studio, quindi do la linea a Massimo Alberti e ci sentiamo domani sempre alle 8, speriamo, con il Demone del Tardi. Ciao a tutti.